del giorno di stasera, che prevede la relazione della Polizia Municipale per l'anno 2017. Invito al banco il comandante Susi Tinti e il comandante di Sogliera, Dorella Magnanini. Prego.
Buonasera a tutti. Questa sera, come ormai di consueto, vi presenteremo qualche dato sull'attività della Polizia Municipale riferita all'anno 2017. La relazione è divisa in due parti, la prima parte che riguarda un po' più in generale l'attività della Polizia Municipale riferita all'Unione dei Comuni e poi la seconda parte dal responsabile ispettore capo Lorella Magnanini, in particolare sul territorio di Sogliera. Inevitabilmente la relazione toccherà qualche punto saliente dell'attività, anche perché sennò staremo qua troppo tempo, probabilmente con tutto quello che avrete da fare successivamente, però partiamo e quando parliamo di Polizia Municipale non possiamo non parlare dell'attività di Polizia Stradale. È una delle peculiarità ovviamente della Polizia Municipale. I veicoli controllati, vi ho anticipato che vorrei dirvi pochi numeri, però in realtà questo mi sembra particolarmente significativo, perché quando parliamo di veicoli controllati sono effettivamente i veicoli che sono stati fermati dalla Polizia Municipale nei modi consueti, paletta, fischietto. Quindi si tratta di veicoli che sono stati controllati come documenti, come conducente, come tipologia di veicolo. Vi dico questo, sono circa una settantina al giorno di veicoli che vengono controllati, se facciamo una media. È un dato a mio avviso molto importante perché facendo un paragone con la Polizia Municipale di Modena, sono 8.000 i veicoli che controlla Modena, 25.000 quelli che controlla l'Unione Terre d'Argine. Allora, evidentemente in una grande città come Modena saranno tantissime altre le competenze della Polizia Municipale di Modena, però secondo me può essere un numero effettivamente parecchio significativo, come altrettanto lo è quello relativo ai conducenti sottoposti a pretest. Mi avrete sentito anche in altre occasioni dove il pretest è quello strumento che viene utilizzato per verificare se il conducente ha utilizzato, ha ingerito alcol oppure no, e quindi è questo strumento che a seconda della luce che si accende rossa o verde ci dice che dobbiamo procedere, nel caso in cui evidentemente sia positivo, ad un test successivo, e di questi sono stati appunto 23.435 conducenti. Posti di controllo sono circa 8 al giorno. Posti di controllo significa la pattuglia ferma in un luogo per controllare appunto, come vi dicevo, i veicoli, e questi dati sono sostanzialmente in linea con gli anni passati. Quando parliamo di sicurezza stradale non possiamo fare riferimento all'autotrasporto. L'autotrasporto è un servizio, è un'attività che viene svolta da alcuni operatori, un gruppo specializzato, sono 15 agenti che si sono specializzati nella materia dell'autotrasporto, quindi controllano i mezzi pesanti, sia italiani che stranieri, tempi di guida, di riposo, efficienza dei veicoli, e solo per darvi un dato di quanto possa essere significativo, su 270 veicoli oltre 170 sono state elevate le sanzioni, quindi più del 60% di questi veicoli che vengono controllati, ripeto, sia italiani che stranieri, vengono sanzionati, perché effettivamente in questo campo ci sono parecchie tipologie di violazioni e di diciamo, non coerenza con la normativa vigente. Questi servizi vengono svolti anche in collaborazione con il Ministero dei Trasporti. Se vedete in una foto c'è centro mobile di revisione, sono proprio strutture che hanno il Ministero dei Trasporti e sottopongono il veicolo che viene fermato a una revisione vera e propria, quindi ci si rende conto dell'efficienza dei veicoli, dei pneumatici, insomma sono servizi veramente accurati. Sempre in ambito di polizia stradale, sinistri stradali. Sinistri stradali sostanzialmente in linea, poca differenza rispetto al 2016, sono circa 13, però sono numeri elevati, cioè quindi numeri elevati nel senso che su 800 13 è un piccolo scostamento. Purtroppo l'anno scorso abbiamo registrato 6 mortali, non nel territorio di Soliera ma nel territorio di Carpi. Un punto positivo che si potrebbe sottolineare è che comunque il numero di sinistri con feriti nel 2017 è il più, diciamo così, il più basso dal, 2000 dal 2011. Anche in questo caso per l'infortunistica stradale abbiamo un gruppo specializzato di agenti di polizia municipale che rilevano i sinistri stradali su tutto il territorio dell'Unione. È evidente che qualora questi colleghi non siano disponibili o siano impegnati in un altro rilievo di sinistro, tutti gli agenti hanno comunque una formazione di base per poter rilevare gli incidenti. Sicuramente rilevano quelli con feriti o comunque quelli più, più gravi. Altro campo in cui la Polizia Municipale agisce è quello relativo alla polizia edilizia. Potete vedere che anche qui un lieve aumento rispetto al 2016 di controlli sui cantieri a fronte comunque di un numero di abusi penali inferiore, anche se il numero delle persone che sono state denunciate sostanzialmente è costante. Polizia ambientale, quindi parliamo del controllo delle aree verdi, fossati, abbandono di rifiuti, inquinamento acustico. Sono oltre 1200 i controlli che vengono fatti dalla Polizia Municipale su tutta l'Unione Terre d'Argine. Controlli sono sempre in aumento e vengono svolti sia su segnalazione dei cittadini che di iniziativa da parte dei colleghi. Altro tema molto importante è quello della legalità economica. Anche in questo caso abbiamo una squadra di operatori, a dirlo il vero una piccola squadra specializzata, sono due agenti coordinati da un ispettore che però svolge questa tipologia di controlli, parliamo di rispetto degli orari, dei prezzi, dell'etichettatura, del peso netto, dei saldi, dell'inquinamento acustico. Sono un po' tutti questi a seconda del tipo di commercio, in sede fissa, in sede pubblica, e vari accertamenti. Lo scorso anno la Polizia Municipale di tutti i territori è stata anche impegnata per la mappatura delle distanze per i sali, per contribuire alla mappatura, insomma per calcolare le distanze in particolare sulle sale da gioco. Questa attività, oltre ad essere svolta da questi due operatori, sicuramente è svolta anche dal nucleo antidegrado. Nucleo antidegrado, anche questo è un gruppetto formato da 4 operatori. Il nucleo antidegrado è nato nel 2015, è un nucleo di operatori che lavora in borghese, quindi non ha la divisa, lavora su tutto il territorio dell'Unione. Vedete i controlli che ha fatto per esempio su Soliera sono 158, 635 in generale, sono oltre 2000 controlli e le attività che svolge sono quelle nelle aree mercatali, i controlli per la questua, i controlli delle aree verdi per l'utilizzo corretto di queste aree, un controllo del territorio. Utilizza spesso il sistema di videosorveglianza, nel senso che grazie a servizi di appostamento e all'utilizzo del sistema di videosorveglianza siamo riusciti ad intercettare, quindi a denunciare anche alcuni ladri di biciclette. Sempre in questo ambito e grazie alla loro attività, lo scorso anno siamo riusciti a restituire 22 biciclette ai legittimi proprietari. Devo dire che è il primo anno che la Polizia Municipale riesce a raggiungere un obiettivo di questo tipo, anche perché la bicicletta è un mezzo che usano tutti, è diciamo così, spesso esposta alla pubblica fede, è facile da rubare, però insomma, grazie alle denunce che abbiamo ricevuto dai cittadini e ai sopralluoghi, ai controlli che ha fatto questo gruppetto, questo nucleo, insomma, siamo riusciti a restituire 22 biciclette ai legittimi proprietari. Questo nucleo ha fatto un po' meno controlli rispetto all'anno prima, perché alla fine dell'anno è stato un po' ha perso un componente in senso buono, perché questi sono tutti veramente ragazzi molto bravi e competenti. Uno gli sono state assegnate le mansioni superiori, quindi è diventato ispettore. Poi da febbraio di quest'anno il gruppo si è ricomposto e sono tornati comunque ad essere in quattro come lo scorso anno. Un cenno soltanto al controllo di vicinato: siamo un esempio anche per gli altri territori, non solo dell'Emilia Romagna. Pensate che lo scorso anno in Consiglio Comunale vi ho detto che i gruppi erano 53, quest'anno solo 103. Ma al di là del numero dei gruppi, penso che sia fondamentale il numero delle famiglie, perché spesso i gruppi si fondono, si uniscono, si separano, quindi è un numero variabile, ma quello che fa testo ed è importante è il numero delle famiglie, che sono oltre 3.000 su tutta l'Unione. Per promuovere sul territorio il controllo del vicinato, l'anno scorso abbiamo fatto su tutta l'Unione, insieme all'Associazione del Controllo del Vicinato e operatori di Polizia Municipale, 24 incontri con i cittadini. Altra iniziativa, altro sistema di comunicazione a disposizione con dei cittadini è il numero di WhatsApp che abbiamo in centrale operativa, un numero di cellulare in cui i cittadini possono mandare messaggi normali o SMS via WhatsApp. Anche questo è stato istituito nel marzo del 2016, quindi lo scorso anno, e quest'anno i numeri delle segnalazioni giunte attraverso SMS si sono quasi raddoppiate. 83 di queste arrivavano proprio dal comune di Solliera. Ovviamente questo numero non è a disposizione per le urgenze, nel senso che se succede un incidente stradale o devono segnalare qualcosa comunque che richiede l'intervento immediato della Polizia Municipale, non è questo lo strumento, ma per segnalare rifiuti, lampioni rotti, cani abbandonati, insomma è veramente molto utilizzato, tant'è che riceviamo circa 5 messaggi ogni giorno, e devo dire che questo servizio, oltre che gradito al cittadino, a volte è anche utile per gli operatori della Polizia Municipale, perché spesso, soprattutto con WhatsApp, ci vengono inviate delle fotografie e a volte sono così esaustive che si evita anche il sopralluogo della pattuglia, nel senso che la segnalazione viene presa in carico automaticamente proprio perché il cittadino ci dà una grande mano. Parliamo di social, parliamo di nuovi strumenti a disposizione dei cittadini. La Polizia Municipale, se vi ricordate, a fine anno del 2016 ha iniziato ad utilizzare questo social, Twitter. Diciamo che viene utilizzato per dare informazioni, chiusura strade, ponti. Pensate ai messaggi che diamo nell'immediatezza quando, non so, viene chiuso il ponte dell'Uccellino oppure vengono chiusi gli altri ponti in tema di emergenza. Devo dire che nel giro di 30 secondi le visualizzazioni aumentano tantissimo, proprio perché è uno strumento che ormai ha preso piede. Addirittura abbiamo fatto un tweet con 15.000 visualizzazioni, era legato a un contenuto di educazione stradale, perché anche per questo noi anche usiamo questo sistema anche per l'educazione stradale. Ultimamente, se vi può interessare, abbiamo, e qua riportiamo una foto, periodicamente quando ci vengono consegnati degli oggetti smarriti che non sappiamo di chi sono, in questo caso per esempio erano due cellulari, delle biciclette, facciamo le foto e le pubblichiamo su Twitter, in modo tale che se qualcuno riconosce il suo cellulare, riconosce le chiavi di casa o riconosce la bicicletta, può facilmente recuperarla presso i nostri uffici. Lo scorso anno abbiamo fatto per la seconda volta anche l'asta di biciclette, sempre le biciclette che abbiamo venduto all'asta erano 35, abbiamo ricavato oltre 2.400 euro e le biciclette che abbiamo venduto sono quelle che sono diventate di proprietà dell'Unione, cioè un anno dopo che vengono ritrovate e il ritrovatore non le reclama o non vengono restituite al proprietario, secondo il codice civile diventano di proprietà dell'ente. E in questo caso, lo faremo probabilmente anche quest'autunno, anche quest'anno, e abbiamo deciso di vendere le biciclette e di utilizzare per esempio lo scorso anno il ricavato per acquistare latte e pannolini per famiglie bisognose. E altra novità importante dello scorso anno è l'istituzione del fondo vittime. È stato approvato alla fine dello scorso anno un regolamento che stabilisce una sorta di risarcimento per coloro che vengono, che restano vittime di reati predatori. La Polizia Municipale si è occupata di redigere il regolamento e anche dell'iter amministrativo, e quindi a partire da novembre abbiamo ricevuto le domande dei cittadini. Le domande si possono presentare presso tutti gli uffici della Polizia Municipale, ma non solo. Se vedete nella foto, abbiamo fatto un accordo con il controllo del vicinato, quindi con l'associazione, per cui anche loro si sono dichiarati disponibili ad aiutare i cittadini a compilare la domanda e a diffondere queste informazioni su come si può fare la domanda, chi ne ha diritto. Vi ho portato qualche dato, in realtà partono da novembre, quindi sono i primi sei mesi, diciamo così, di questo fondo. Abbiamo ricevuto 36 domande, 18 nell'anno vecchio e 18 questo nuovo anno. Le domande che ci hanno capitato, insomma, riguardavano o la richiesta di risarcimento del danno per riparare danni materiali subiti all'abitazione, sostituzione delle serrature, rifacimento delle chiavi, sostituzione di vetri o serrature comunque di veicoli, oppure la duplicazione dei documenti. Siamo entrati un po' nello specifico, abbiamo analizzato quali erano queste domande, anche perché quando abbiamo approvato il regolamento ci siamo detti proviamo ad applicarlo per un periodo e vediamo se è necessario fare o meno delle modifiche. Questo è un po' la sintesi, nel senso che rispetto alle 36 domande che vi dicevo, ne abbiamo chiuse 28 e sono stati liquidati 4.184 euro. Due domande al 14 aprile ovviamente erano ancora in fase di istruttoria, sei domande non erano state accolte. La ragione del mancato accoglimento è che o il danno era già stato interamente risarcito dall'assicurazione, e in questo caso il regolamento prevede la non risarcibilità del danno, perché sennò ci sarebbe un doppio risarcimento. Qualcuno aveva fatto la domanda perché evidentemente lo strumento lo riteneva interessante, ma in realtà non era residente nel comune dell'Unione e il reato era stato commesso fuori dall'Unione Terre d'Argine, e un altro in realtà titolare di un'attività commerciale aveva fatto la richiesta, ma il fondo è per le abitazioni civili. Quindi insomma questa è un po' una sorta di prima analisi di come sta andando questo nuovo istituto, appunto, a supporto delle vittime di reato. E osservatorio della legalità, anche questo è stato un progetto che nasce nel 2015, e dal 2015, accompagnati anche dalla Regione Emilia-Romagna che ha finanziato questo progetto, si è evoluto piano piano, e anche nel 2017 abbiamo fatto alcune cose. Per esempio, a dicembre del 2016 è nato il tavolo permanente. Questo tavolo, come in generale tutto il progetto, ha lo scopo sicuramente quello di contribuire alla crescita della legalità e anche di realizzare iniziative per prevenire, per la prevenzione contro la criminalità organizzata. Sicuramente tra questa attività di prevenzione c'è stato un piano formativo molto importante. Lo scorso anno sono stati 5 i momenti rivolti sia ai dipendenti pubblici che alle imprese, riguardavano le ecomafie, i reati ambientali, il codice degli appalti, la legalità nei contratti, il gioco d'azzardo e l'antiriciclaggio. E poi un'altra cosa molto interessante che tocca da vicino Polizia Municipale è questa evoluzione tecnologica del cruscotto della legalità. Che cos'è il cruscotto della legalità? È uno strumento informatico in grado, diciamo così, di intrecciare banche dati che sono già a disposizione della, dell'amministrazione, quali, non so, l'ICI, l'IMU, le violazioni di tipo commerciali, il catasto, le concessioni edilizie, in modo tale che da questo intreccio dei dati sia possibile creare, oltre che una banca dati completa, anche degli alert, cioè se ci sono delle, diciamo così, delle anomalie vengono segnalate dal programma. Questo programma è in fase di test, abbiamo iniziato appunto lo scorso anno, c'è un gruppo di lavoro che sta utilizzando questo programma, che è composto sia dalla Polizia Municipale che dai sistemi informativi, perché è una banca dati molto, cioè anche complessa da, da gestire, e dall'ufficio tributi. Ovviamente questa banca dati, che continueremo a testare quest'anno perché già l'anno scorso ci siamo resi conto di alcune cose che andavano modificate, ha l'obiettivo poi di essere messa a disposizione anche delle altre forze di polizia per appunto da utilizzare come sistema eventualmente di repressione e indagine. Chiudo questa prima parte accennandovi al progetto di videosorveglianza. Lo scorso anno abbiamo incaricato un professionista per redigere un nuovo progetto di videosorveglianza. Attualmente su tutta l'Unione sono 103 le telecamere, sono 14 a Soliera, ma questo progetto di video, il nostro sistema di videosorveglianza è nato circa una decina di anni fa. Quindi la tecnologia ovviamente avanza e abbiamo sentito la necessità di diciamo così, ammodernarlo. Quali sono i punti fondamentali di questo progetto della videosorveglianza? Intanto la gestione, la sostituzione del software che viene utilizzato dalla centrale operativa della Polizia Municipale, ma anche da Carabinieri e Polizia, che gestiscono tutte le 103 telecamere. Poi, sempre questo progetto prevede la sostituzione delle telecamere esistenti con alcune di nuova tecnologia, e l'installazione anche di ulteriori telecamere rispetto a quelle che già abbiamo. Un altro dei punti fondamentali è l'installazione di varchi fissi per la lettura targa dei veicoli. Sono circa una trentina i varchi che avremmo previsto, insomma, diciamo così, nel nostro territorio. Sono varchi che consentono di leggere le targhe di tutti i veicoli che passano sotto appunto a questa telecamera e quindi segnalano i veicoli rubati, i veicoli non assicurati e i veicoli non revisionati. Ovviamente questo strumento è fondamentale e nella progettazione prevede il collegamento con le altre forze di polizia, perché è un ottimo strumento, oltre che di repressione per il codice della strada, ma un ottimo strumento per fare indagini. Sempre questo progetto prevede anche l'installazione di un sistema di controllo della zona traffico limitato del comune di Carpi e il collegamento con la Guardia di Finanza. Attualmente il nostro sistema è collegato a Carabinieri e a Polizia, ma non è ancora collegato alla Guardia di Finanza. Quindi questo nuovo progetto dovrà prevedere il collegamento con la Guardia di Finanza. Allo stato attuale il progetto è concluso ed è stato presentato alla Prefettura per l'approvazione, perché questo prevede la normativa. Quindi siamo in attesa di essere convocati dalla Prefettura appunto per illustrare questo nuovo progetto, che mi auguro vi potrò presentare l'anno prossimo in Consiglio. La prima parte riguarda l'Unione Generale è terminata, io passerei la parola al responsabile. Sì, facciamo cambio? Lorella Magnanini per la parte del territorio. Ovviamente se avete domande siamo a disposizione.
Sì. Benissimo, buonasera a tutti. Allora adesso passiamo in rassegna qualche dato relativo all'attività svolta nel comune di Soliera, attività che si suddividono in attività esterne ed interne. Le prime riguardano il presidio del territorio, che viene garantito con l'esercizio delle funzioni dalle 7.25 del mattino fino all'1.25 di notte e sono quelle ovviamente più visibili ai cittadini. Ci sono poi tutta una serie di attività interne che vedremo, meno conosciute, che consistono nella redazione di atti amministrativi a completamento e conseguenziali all'attività svolta all'esterno e di collegamento con tutti gli altri uffici del Comune e dell'Unione Terre d'Argine. Cominciamo dai sinistri stradali, sono stati nel 2017 78 sinistri, vediamo negli anni precedenti siamo in un trend in calo, non tantissimo, però pian pianino stiamo calando e speriamo di proseguire in questo senso. Erano 81 nel 2016, 96 nel 2015, di nuovo 81 nel 2014. Ovviamente da queste cifre non è che è la totalità degli incidenti che sono avvenuti nel territorio di Soliera, sono quelli rilevati dalla Polizia Municipale, nel senso che da qui ci sono fuori tutte le constatazioni amichevoli che i coinvolti redigono e dove non intendono, insomma, avvalersi dell'ausilio, del rilievo del sinistro da parte della Polizia Municipale. I sinistri, questi 78 sinistri, sono stati appunto divisi in 48 con lesioni e 30 con solo danni a cose. Fortunatamente nessuno con esito mortale e nel complesso i veicoli coinvolti sono stati 150, tra cui 11 biciclette e 4 i pedoni coinvolti, soltanto 4 perché ultimamente le cronache riportano un sacco di pedoni investiti, insomma qui per fortuna i numeri riusciamo a tenerli ancora abbastanza bassi. La violazione più contestata in caso di sinistro stradale per gli incidenti appunto avvenuti nel comune sono stati la perdita di controllo del veicolo e il mancato arresto del mezzo nel campo di visibilità, quindi distanza di sicurezza o guida imprudente. Qui, come solito, vi ho messo gli assi stradali dove sono successi il maggior numero di incidenti in ordine decrescente. La Carpi Ravarino con 18 sinistri, segue la Via Limidi con 7, Canale Soliera Cavezzo con 6, poi sinceramente gli altri numeri sono di scarso rilievo, 4 sulla Modena Carpi, 3 in Via Lametta, insomma, però questi numeri sono numeri così in via incidentale. La Carpi Ravarino ha sì 18 incidenti o la Via Limidi 7, però ovviamente, come vi ripeto tutti gli anni, sono strade di collegamento, sono lunghe alcuni chilometri, quindi è ovvio che abbiano un numero di sinistri in termini assoluto maggiore di quello che può essere, che so, una via Mazzini che è lunga pochi metri, quindi nessun problema particolare c'è da rilevare anche sulle strade con maggior sinistrosità. Qui ve li abbiamo georeferenziati, ad esempio qui c'è la Carpi Ravarino, i 18 incidenti, sono 18 segnalini, alcuni sono sovrapposti e quindi forse ce n'è qualcuno di meno perché sono avvenuti nello stesso punto, però come vedete sono distribuiti lungo tutto l'asse della carreggiata e senza interessare in modo particolare nessun incrocio o nessun tratto di strada, per cui al limite si poteva pensare di migliorare qualche cosa, come era successo negli anni passati, se vi ricordate, prima che venisse messo il semaforo nell'incrocio Carpi Ravarino con la Soliera Cavezzo, che era invece teatro di numerosi sinistri. Adesso vediamo che sono distribuiti uniformemente lungo tutto l'asse. Questa è la via Modena Carpi, sono stati segnati anche gli incidenti che sono avvenuti, vedete Angelo Po, all'altezza di via Bella Rosa nel territorio del comune di Carpi, solo 4 sono quelli che sono avvenuti nel territorio del comune di Soliera, generalmente succedono, sono tamponamenti dovuti alla distrazione all'altezza delle gallerie dove magari c'è un po' di fila dovuta a congestione del traffico, quindi neanche qui problemi particolari da rilevare. Anche il centro abitato, ve l'ho messo insomma per curiosità per dare un'occhiata, però vedete che sono veramente in ordine sparso, senza interessare nessuna strada in particolare. Ce ne sono qui in via Primo Maggio, qualcuno, via Puccini, però insomma sono tutti sparsi appunto. Allora, Carpi Ravarino, allora Polizia Stradale, che è quello che noi facciamo di solito, seppure con l'organico diminuito di un agente, infatti a metà anno un agente dei nostri ha chiesto il trasferimento presso l'ufficio relazioni col pubblico del comune, abbiamo in ogni caso cercato di mantenere costante l'impegno del personale sulla strada per la prevenzione e la repressione delle violazioni al codice della strada. 514 sono stati i posti di controllo che abbiamo fatto, controllando oltre 5.000 veicoli, come diceva il comandante prima, quindi fermandoli con la paletta e verificando quindi sia le condizioni del mezzo che del conducente, e sottoposto a pretest quasi tutti i conducenti, 4.800 erotti, per la verifica del livello dell'alcol nell'espirato, per valutare poi, come si diceva, se era opportuno fare un ulteriore controllo con l'etilometro se nel caso fossero risultati positivi. Siccome il numero di sinistri stradali che avvengono e nascono nella maggior parte dei casi da violazioni del codice della strada, è appunto importante che noi sulla strada ci siamo e facciamo questo genere di controlli. Questi posti di controllo, questi 514, non è che sono scelti a caso, li scegliamo in base alle strade con il maggior numero di sinistri ed ecco perché spesso siamo sulla Carpi Ravarino, a Limidi o anche sulla Modena Carpi, strade ad alta percorrenza, oppure anche dove ci vengono segnalati dei problemi. In particolare a Soliera le ultime segnalazioni riguardano la via Limidi all'incrocio con via Italia, dovuta alla velocità, e c'è anche un attraversamento pedonale, una fermata dell'autobus, e anche il senso unico che viene preso spesso contromano dai corrieri, quello di via Verdi. Abbiamo già fatto dei controlli, fatto anche dei verbali, abbiamo sensibilizzato tutte le ditte di via Verdi relativamente ai loro clienti affinché gli dicano di percorrerla nel giusto verso. Tutti questi titolari di ditte hanno detto che in effetti anche loro hanno notato il problema, si sono impegnati a far sì che i loro clienti e corrieri che utilizzano venissero informati, però insomma per adesso il problema c'è e stiamo cercando di porvi rimedio facendo dei controlli mirati appunto su questa strada. I controlli che abbiamo fatto hanno portato a 1.402 verbali tra preavvisi per soste e sanzioni all'interno del comune di Soliera. Le violazioni riguardano divieti di sosta, sono 500 circa, quasi 200 le revisioni scadute, 120 le mancanze di documenti, 37 le cinture di sicurezza dei bambini non utilizzate, 30 il mancato uso degli lenti ed in particolare del cellulare alla guida. Mi rendo conto che questo numero 30 è veramente bassissimo in riferimento a tutte le persone che quotidianamente tutti noi vediamo girare con il cellulare durante la guida. Praticamente uno su due usa il telefono. Però vi posso assicurare che per contestare questo genere di violazione servono degli accorgimenti, cioè il posto di controllo fisso con fuori la paletta non serve a niente, perché ovviamente loro ci vedono, noi non li vediamo, il telefono è abbassato nell'attimo in cui ci passano davanti per poi essere ripreso in mano. Quindi l'unico modo per contestare questo genere di violazioni è o utilizzare la moto, nel senso che si affianca la macchina e la si fa accostare, perché altrimenti non possiamo noi in macchina fare delle inversioni o dei sorpassi per raggiungere qualcuno, mettere a repentaglio la sicurezza degli altri per contestare il verbale a uno che usa il telefonino. Di conseguenza appunto bisogna utilizzare un po' di astuzia, cercare di usare le moto oppure le macchine in borghese, perché loro non ti riconoscono perché conducenti, perché altrimenti ovviamente il telefono scivola di mano in un attimo. Ci terrei a precisare che la quasi totalità di tutti questi verbali è direttamente contestata ai conducenti. E questo ritengo che sia un indice di qualità del lavoro che viene svolto, perché è facile raggiungere dei grossi numeri e dire che si fanno tante violazioni quando magari si spediscono foto di Velox a casa. In questo modo invece noi abbiamo il contatto diretto con il trasgressore, le infrazioni vengono contestate direttamente e ovviamente il conducente ha modo di rendersi conto dell'infrazione, eventualmente di contestarla per quello che intende fare, ma credo appunto che sia un lavoro qualitativamente apprezzabile. 14 sono i verbali qua per il sovraccarico e i tempi di guida, quindi quelli fatti dai nostri agenti che si occupano di autotrasporto e che quindi hanno portato in pesa i mezzi pesanti quelli complessivamente, perché è stato messo in un'unica voce, quelli che non hanno rispettato i tempi di guida e di riposo. Controllando il cronotachigrafo si verifica se i conducenti superiori ai 3,5 massa complessiva pieno carico rispettano appunto i tempi di riposo sia per la sicurezza della circolazione che anche in riferimento a una concorrenza leale. 27 i preavvisi fatti alle auto in sosta nello spazio invalidi senza avere il contrassegno sono in diminuzione, anche se noi li teniamo costantemente monitorati, quindi credo che sia una presa di coscienza da parte delle persone, insomma, e di rispetto verso chi magari ha qualche problema in più di noi, perché ripeto, non è una mancanza di controllo, li stiamo veramente tenendo monitorati. 30 sono le violazioni verbali che abbiamo fatto per il passaggio col semaforo rosso. In particolare ci siamo accorti che non viene rispettato il semaforo a Limidi, quello sulla via Carpi Ravarino, all'altezza della pizzeria della Banca Popolare. Quindi questi 30 verbali direi che riguardano quasi tutti quel semaforo in modo specifico. Le sanzioni accessorie sono quelle sanzioni che vengono applicate di diritto a seguito di quelle 1.402 sanzioni che abbiamo visto prima. Quindi riguardano le patenti di guida, ne sono state ritirate o segnalate per essere ritirate 163. Abbiamo rimosso 6 veicoli in occasione delle manifestazioni quando impedivano il regolare svolgimento o della manifestazione stessa, ne abbiamo fermati 8 e sequestrati e confiscati, quindi non restituiti al proprietario, 38, e riguardano quasi tutti esclusivamente quelli che circolavano senza assicurazione. il controllo col targa system. Il targa system ormai siamo abituati a vederlo perché è già un anno o due che lo utilizziamo, è una telecamera che è posizionata a bordo strada e che legge le targhe dei veicoli in transito e è dotata di un software che trasmette le targhe alle banche dati di motorizzazione e ANIA e in pochi decimi di secondo ci fornisce sul video se quel veicolo che sta transitando è assicurato e revisionato. In questo modo una seconda pattuglia riesce a fermare a ragion veduta i veicoli che, è vero che ci sono dei falsi positivi, che poi ovviamente al momento del controllo esibiscono la patente o il tagliando della revisione, ovviamente vengono lasciati andare, però si ferma appunto a ragion veduta, quindi quasi tutti i veicoli fermati vengono sanzionati perché il sistema li ha già verificati a priori. Di questi servizi a Soliera ne abbiamo effettuati 38 perché il targa system è uno, viene utilizzato a rotazione dai 4 comuni, quindi una settimana al mese spetta anche a Soliera e 29.000 sono i veicoli che sono passati davanti perché lui li registra tutti, ovviamente non siamo riusciti a fermarli tutti perché se ne abbiamo fermo uno al momento, insomma magari qualcun altro può passare, però sono passati sotto la lente del targa system oltre 29.000 veicoli soltanto a Soliera. Di questi 38 servizi abbiamo visto prima che quasi 200 sono stati i veicoli che abbiamo sanzionato per mancata revisione e oltre 40 i mezzi che erano privi invece dell'assicurazione. Sono dati che preoccupano sia sotto il profilo della negligenza che delle difficoltà economiche di quanti non provvedono ad assicurare e revisionare i propri mezzi, con tutte le conseguenze che ne possono derivare e che non è questa la sede magari di stare a esaminare. Dal punto di vista polizia giudiziaria, allora abbiamo accertato 27 reati, 16 a carico di maggiorenni, 2 a carico di minorenni che hanno riguardato lesioni personali e la ricettazione di una bicicletta, un reato di competenza del giudice di pace e 8 reati a carico di ignoti o da identificare. Questi 8 reati hanno riguardato il furto di una bicicletta, il deturpamento di una fontana a Limidi, di un muro in centro storico a Soliera, un cassonetto incendiato davanti alle scuole di Limidi esposto per essere svuotato da AIMAG e la rottura di una finestra al centro civico di Limidi. Questi qui sono gli ultimi 8 a carico di ignoti. I reati che sono stati accertati in generale, alcuni ve li ho detti, altri sono 13 per abusi edilizi, 5 per furto e ricettazione, 3 guide in stato di ebbrezza, quindi l'articolo 186, che guidavano oltre i limiti consentiti con alcol, oltre i limiti consentiti, nessuno quest'anno sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Una informativa di reato è stata fatta per omicidio stradale, ma siccome vi ho detto prima che non sono successi incidenti mortali a Soliera, è una informativa che è stata spedita ad inizio anno relativamente ad un fatto avvenuto nel 2016, ma per cui la procura è stata informata nei primi mesi dell'anno, per cui risulta di competenza a carico del 2017, ma il sinistro è avvenuto nel 2016. Ci sono 7 informative di reato a carico di persone per lesioni stradali, che è il nuovo reato assieme all'omicidio stradale, quando la prognosi dell'infortunato supera i 40 giorni. Quindi 7 le denunce fatte per questo motivo, 2 per delitti inerenti agli obblighi di custodia e la violazione dei sigilli, quindi macchine sequestrate che invece sono state utilizzate perché ancora in possesso del trasgressore. 2 per violenza privata e minaccia e 4 informative di reato per deturpamento e danneggiamento. Qui invece troviamo i dati relativi all'attività svolta in materia di ambiente e tutela del consumatore. Molti di questi sopralluoghi che voi vedete segnati nascono dalle segnalazioni dei cittadini che sono attenti alla vivibilità del territorio, della zona in cui abitano e quindi noi andiamo con queste segnalazioni a verificare la veridicità. 120 sopralluoghi in materia ambientale, 66 quelli di natura commerciale nei vari esercizi per verificare la sorvegliabilità dei locali o d'altro. 104 le spunte ai mercati, è un termine tecnico per indicare che tutte le volte che c'è il mercato bisettimanale, quello del martedì e del sabato, un agente verifica la presenza di tutti gli ambulanti, se qualcuno manca, in base a una graduatoria, il posteggio viene assegnato ad un altro operatore. 17 invece sono stati i sopralluoghi in campo edilizio che hanno portato all'accertamento di 13 reati e alla denuncia di 24 persone, quasi il doppio rispetto all'anno scorso. Ci sono poi violazioni che hanno riguardato il regolamento di polizia urbana, l'abbandono dei rifiuti, il consumo di sostanze stupefacenti, questo in particolare è uno, questo verbale, ed è stato fatto dal nucleo antidegrado che agisce in Borghese. 3 cani vagavano sul territorio non iscritti all'anagrafe e 5 sanzioni per l'abbandono di veicoli fuori uso, tutti peraltro fatti nella stessa area, perché questa persona utilizzava praticamente un terreno a sua disposizione come una discarica a cielo aperto. Quindi sono 5 verbali, ma tutti relativi alla stessa posizione. In materia di rifiuti, per fare questi 10 verbali noi utilizziamo, come forse sapete, le fototrappole. Le fototrappole sono delle macchine fotografiche con qualche limite operativo, che però ci danno, perché sono nate per altro, non perché non funzionino, che ci danno una grossa mano nel cercare di individuare chi abbandona i rifiuti fuori dai cassonetti. Le spostiamo in vari punti del comune a seconda delle segnalazioni che ci giungono, non ultima quella di Via Appalto, oppure anche dove noi stessi vediamo che c'è questo problema. L'elenco di dove generalmente vengono spostate, ogni 10 giorni scarichiamo i dati che hanno immagazzinato e li riposizioniamo. Via Archimede, dall'MG, in Via Montecuccoli, oltre Caffè in Stradello Lama, Via Mazzini, però lì è un traffico prettamente pedonale quello di Via Mazzini, quindi o le foto noi riconosciamo le persone de visu, se no diventa difficile, non ci sono targhe di macchina a cui fare riferimento. Via Scarlatti, sulla Soliera Cavezzo, anche in Via Loschi di fronte al magazzino comunale. E niente, utilizziamo queste fototrappole. Vi volevo solo rassicurare sul fatto che a Soliera siamo in una situazione rispetto ad altri territori più favorevole rispetto a questo fenomeno, nel senso che è vero che facciamo sanzioni a chi abbandona i rifiuti fuori dai cassonetti, ma i rifiuti sono comunque tutti circoscritti nelle ecobasi. Magra consolazione, però, rispetto ai territori dove si trovano sacchetti di rifiuti dentro i canali, nei fossi, nelle aree verdi, insomma, a Soliera io di queste segnalazioni sinceramente non ne ho ricevute. È chiaro che si può trovare sempre la sportina abbandonata o mollata, però non è un fenomeno che desta preoccupazione a Soliera. I 17 verbali al regolamento di polizia urbana sono stati qui un attimo elencati, riguardano la custodia degli animali, quindi quando i cani risultano vagare sul territorio e non sono tenuti dentro alle proprie abitazioni. 2 verbali per accattonaggio e questo è molestia, anche queste sono verbali del nucleo antidegrado, che fa a quelli che chiedono denaro, in particolare davanti ai supermercati, diventando anche molesti nei confronti delle persone, in particolare degli anziani. 3 per la nettezza del suolo, la tutela dell'ambiente 1, atti vietati sul suolo pubblico 2, rami e siepi che sporgono sulla pubblica via 2, ma 2 dopo che noi li abbiamo sollecitati a tagliare, a fare tutto, e questi non hanno adempiuto, insomma non è che andiamo alla caccia delle siepi che sporgono oltre le strade, ecco. 1 per occupazione abusiva di spazio pubblico e 1 per il solito sexy shop che gli si incanta la tendina e lascia vedere i prodotti all'interno, e questo è vietato dal nostro regolamento. Lo abbiamo messo ad hoc per Soliera perché ce l'abbiamo solo noi qua. Allora, segnalazioni. Guardate, basta fermarsi alcuni minuti presso la nostra centrale operativa o il nostro front office per verificare quanti e di quale varietà sono gli interventi richiesti alla Polizia Municipale. Vi assicuro che sono richieste di svariata natura e che generalmente vengono rivolte soltanto ai vigili. C'è stato un comandante, in particolare il comandante di Bologna, che disse qualche anno fa, ma questa è la prova provata, che disse che la Polizia Municipale è la polizia dell'ultimo metro, cioè si occupa di tutte le cose di cui non si occupano gli altri, quelle che istituzionalmente non afferiscono a nessuno in particolare. Si tratta di un'attività silenziosa, lontana dalle cronache dei giornali, ma vi assicuro che impegna il turno di lavoro degli agenti per un tempo lavoro veramente considerevole. Ed è un'attività anche per la quale serve una notevole dose di empatia, perché si entra a contatto con le persone, spesso si va dentro le loro case, il luogo che ognuno reputa sacro per sé e per la propria tranquillità, si ha a che fare con anziani, con disoccupati, insomma con tutta la società, e quindi servono davvero, insomma, certe doti che bisogna sviluppare, che non tutti hanno. I numeri rilevanti sono quelli nella parte alta della tabella. Io vi ho segnato tutti e 425 le segnalazioni che ci sono arrivate attraverso vari canali, URP in primo luogo e poi anche le 80 di WhatsApp e quant'altro. In aumento ci sono le segnalazioni che riguardano la viabilità, sono passate da 73 a 91, circolazione, semafori e altri interventi. Se poi ci aggiungiamo anche quelli che riguardano la segnaletica mancante, che da 17 sono passati a 39, o le buche dannose alla circolazione, che sono 20, insomma su 425 siamo già a 90, 150 riguardano appunto la viabilità. Mentre in netta diminuzione, come vi dicevo prima, anzi una drastica diminuzione, è quella dei rifiuti o dei contenitori dei rifiuti. Ogni tanto ci capita di ricevere qualche segnalazione perché in qualche condominio la differenziata non viene fatta come si deve, quindi andiamo a riprendere magari il condomino e gli diciamo di stare più attento. Però da 93 segnalazioni che erano nel 2016, l'anno scorso, nel 2017, erano soltanto 49. E basta, direi che vi ho detto tutto. Qui c'è un attimo riassunta l'attività del nucleo antidegrado, che come vi ha detto la comandante sono agenti in borghese che lavorano soprattutto a Piedati e che vigilano sul territorio. Si occupano di degrado, accattonaggio molesto e a Soliera operano in particolare nel mercato e quindi fanno un giro per verificare se ci sono personaggi sospetti che magari cercano di fare dei borseggi o quant'altro. Se non li conoscete ovviamente non vi accorgete che ci sono, ma loro ci sono. Altri posti che gli ho segnalato, perché a mia volta ovviamente mi sono stati segnalati, è le aree verdi in generale, ma in particolare il parco Saragat, dove ci sono dei problemi di convivenza tra chi frequenta il parco e i ragazzini, che anche loro ovviamente lo frequentano perché spostano le panchine, cercano di nascondersi, fumano, insomma, e quindi vengono in contrasto con gli altri frequentatori. Oppure anche a Limidi, al centro civico, dove appunto ci sono le persone anziane che insomma vorrebbero il massimo rispetto delle regole e dell'educazione. È presente il centro giovani, ma non è solo lo spazio giovani, ci sono anche ragazzi che frequentano il centro civico che invece magari sono un po' più rumorosi, fanno più baccane, insomma la convivenza è difficile, e quindi insomma andiamo là per vedere che cosa sta succedendo, se davvero la situazione è così grave o seppure rientra, come io ritengo, all'interno di canoni di normalità. I ragazzi ovviamente qualche volta esagerano e cerchiamo di riprenderli e qualche volta insomma bisogna anche essere più tolleranti. Io credo che alla fine il discorso lì sia quello e non tanto di particolari atti, anche se è vero che una finestra, come vi ho detto prima, è stata trovata rotta e quel cassonetto alle scuole di Limidi è stato incendiato. Quindi, però ovviamente le telecamere non hanno portato, perché era molto buio, era scuro e quindi non siamo riusciti ad individuare chi è stato. Allora, per dimostrare che non siamo solo sulle strade a fare multe, qui una piccola tabella riguardo alle altre attività che noi facciamo. Siamo davanti alle scuole, abbiamo fatto 1015 servizi davanti alle scuole, un po' su tutto il territorio, quindi quelle di Via Caduti di Nasseria e le scuole anche delle frazioni di Limidi e Sozzigalli. 69 servizi che abbiamo fatto durante le principali manifestazioni, 19 scorte ai cortei funebri, 15 alle processioni civili e religiose, 6 gonfaloni di rappresentanza e 6 servizi durante le manifestazioni sportive per garantire la viabilità e il regolare svolgimento della manifestazione. Ecco, come vi dicevo, alcuni esempi dell'attività d'ufficio. Abbiamo ricevuto oltre 1500 persone allo sportello. E poi dopo un'altra attività che è 54 ordinanze viabili, quindi tutte le volte che si viene a modificare la viabilità in via temporanea per cantieri o manifestazioni. Poi le autorizzazioni ZTL, le autorizzazioni per gli invalidi e 230 i verbali che abbiamo fatto per chi veniva a denunciare oggetti smarriti oppure li vedeva restituiti perché ci arrivavano da altri comuni, quindi rinvenuti da altri comuni e poi spediti a noi per la restituzione. 1200 invece le pratiche di iscrizione anagrafica per cittadini che sono diventati solieresi o cambi di abitazione all'interno del comune. Allora, a Soliera assistenti civici ne abbiamo ufficialmente 16, anche se a onor del vero il gruppetto è più fedele, nel senso che risponde sempre tutte le volte che noi chiamiamo perché abbiamo bisogno in occasione di manifestazioni, è un pochino più ristretto. Durante questa attività i volontari ci danno una grossa mano, perché magari presidiano le transenne che sono poste a delimitazione delle aree della manifestazione, e ci trasmettono le segnalazioni che le persone gli fanno, ce ne fanno loro quando si accorgono magari di qualche cosa che non va, qualcosa a cui non abbiamo pensato, che si può migliorare, ce lo fanno presente, e quindi sono veramente un collegamento tra noi e la cittadinanza davvero utile. In questa tabella, dove ci sono spiegati i servizi e le ore, vedete che spicca il servizio che viene effettuato davanti, in particolare davanti alle scuole di Via Roma, da un assistente civico per tutto l'arco dell'anno scolastico. Un assistente civico che lo svolge davvero, questo servizio, con una passione non comune, è sempre lì tutte le mattine, e veramente gli dobbiamo dire grazie. Anche nell'anno passato abbiamo svolto quella che è ormai un'attività consolidata, che è l'educazione stradale in tutte le scuole, elementari e medie. Anche delle frazioni di Limidi e Sozzigalli abbiamo svolto lezioni in merito a come si circola con la bicicletta, col motorino, abbiamo spiegato loro il significato dei principali segnali, sull'obbligo di circolare con le cinture di sicurezza e quindi di dirlo anche ai genitori quando si scordano di legarli. E devo dire che è un'attività molto apprezzata sia dagli insegnanti, perché quando magari ci viene un po' tardi per contattarli, per prendere appuntamento per le lezioni, insomma sono loro che ci telefonano. E poi vedete qui la foto in alto, i ragazzini delle quinte elementari vengono portati alla fine dell'anno scolastico, infatti abbiamo finito il giro più o meno in questi giorni, e li portiamo al campo scuola a Fossoli, dove ci sono, che è allestito in via permanente, dove ci sono delle biciclette che gli vengono consegnate per fare tutto il percorso con tutti i segnali, e per verificare insomma se quello che hanno preso durante le ore di scuola poi riescono a metterlo in pratica, e anche questo ovviamente ai bambini è una cosa molto gradita. L'educazione stradale la facciamo anche in strada direttamente, questo è il progetto Pedibus, dove ci sono questi volontari che accompagnano i bambini nel tragitto casa-scuola. Ogni tanto uno dei volontari viene da noi in ufficio e ci chiede se cortesemente li accompagniamo in un'uscita durante l'orario scolastico, dove ripetono questo percorso, e noi li accompagniamo e gli facciamo vedere in particolare proprio tutti i segnali che loro incontrano alla mattina quando vanno e ritornano da scuola, quindi gli spieghiamo la segnaletica sia verticale che orizzontale e gli diamo anche dei consigli pratici su come muoversi negli incroci, a cosa fare attenzione, insomma cose spicciole che però magari restano di più insomma che in classe durante un'ora di lezione dove si fa vedere qualche segnale alla lavagna. Anche nel 2017 è proseguita la campagna per la diffusione del progetto del controllo di vicinato, che vede coinvolte in prima persona i cittadini per una sicurezza appunto condivisa e partecipata. I gruppi nel 2017 da 20 sono diventati a 24, però il valore che adesso non ho segnato perché aveva nelle slide prima il comandante, ovviamente è il numero delle famiglie. Siamo molto contenti del fatto che abbia così preso piede a Soliera questo controllo del vicinato. Le persone sono veramente interessate, mi contattano spesso, mi mandano messaggi sul cellulare quando ci sono cose che non vanno, e quindi insomma credo che sia davvero un progetto in cui loro credono e che possa essere portato avanti anche negli anni prossimi. Stanno continuando infatti le serate di informazione o sul territorio di Soliera o anche sul territorio di Carpi, dove si spostano. Anche nel 2018 se ne è formato, adesso non è stato segnato qui perché la relazione riguardava il 2017, ma anche in Morello Confine si è creato un altro gruppo di controllo del vicinato, che hanno fatto anche loro la serata di formazione, insomma ci tenevano a essere anche loro in rete con noi. Qua c'è una disamina delle strade che hanno aderito a Soliera a questo controllo del vicinato. Le ultime del 2017 che si sono unite sono Paganini, Bixio, Cavour, Della Pace, Via Gandolfa, Limidi, e per quanto riguarda l'appalto, Via della Ferrovia, c'è un gruppo nuovo, Via della Stazione, c'era già un piccolo gruppo nell'anno precedente, insomma si è ulteriormente ampliato. Quindi vediamo che insomma, si sono costituiti un po' su tutto il territorio comunale, speriamo insomma, di allargarlo ancora di più, perché il progetto sembra davvero funzionare, anche se ovviamente non è che ci sono dei dati che ci possono dire quanto ha funzionato. Sicuramente funziona, però diventa difficile dare dei dati su quanti furti si sono riusciti a prevenire. Sicuramente si è creata una rete più solidale tra i vicini di casa, questo di sicuro. Fanno anche delle cene, infatti mi risulta, nelle strade, così, che forse prima non accadevano. Benissimo, io ho cercato di essere veloce e di concludere in fretta. Se avete qualche domanda, siamo qui. Risponde il comandante, ovviamente.
Grazie per le relazioni, direi abbondanti. Prego, assessore, consigliere Forti.
Va. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Avevo due domande. La prima è questa. Nella presentazione dello scorso anno, probabilmente c'è anche questa, me la sono persa, c'erano anche i dati riguardanti la lotta all'abusivismo e al lavoro sommerso. Era stato rilevato in quella sede come fosse un'attività particolarmente difficile riuscire ad andare a scovare, diciamo, il lavoro completamente sommerso. Mi pare che gli accessi fossero pochissimi, sotto la decina, e mi è parso che quest'anno questa voce non ci sia. Quindi volevo capire se c'erano stati degli sviluppi tali che non si è più fatta questa attività, ed eventualmente se si potevano, quali potrebbero essere i limiti. Domanda numero uno. La domanda numero due invece riguarda il fondo vittime da reato. Io sono anche consigliera in Terre d'Argine e ricordo che in quella sede avevamo fatto con tutte le forze politiche un confronto, un dibattito molto interessante in prima commissione, e avevamo deciso di limitare questo fondo vittime da reato a residenti in Terre d'Argine, oppure anche a residenti ex Terre d'Argine ma che avevano subito il reato in Terre d'Argine, o determinate categorie di determinate categorie di residenti fuori da Terre d'Argine ma che hanno subito il reato in Terre d'Argine. E ricordo che avevamo appunto fatto la valutazione, meglio partire anche un po' limitando i soggetti beneficiari, anche perché avevamo sostenuto quel fondo con una somma, e volevamo capire se sarebbe stata capiente o meno. Quindi volevo sapere se effettivamente, visto che le domande sono state 36, se il fondo è ancora capiente oppure no. Intanto grazie.
Grazie consigliere Forti, ci sono altre domande? Non ci sono domande? Consigliere, interviene, prego.
Mi scusi, no, dicevo solamente con la consigliera Nazarena Forti, che vi ricordo perché ero in quella commissione in cui chiedemmo di poter eventualmente contemplare coloro che, anche residenti fuori da Terre d'Argine, però fossero lavoratori o studenti in Terre d'Argine. Era solo questo che aggiungevo. Grazie.
Ok, grazie. Altre domande? Prego, volete rispondere?
Ok, parto dalla risposta sul fondo. In effetti i beneficiari del fondo sono i residenti o domiciliati in uno dei quattro comuni dell'Unione Terre d'Argine. Poi in effetti avevamo considerato anche gli studenti iscritti nelle scuole dell'Unione o coloro, leggo proprio letteralmente perché era stata una dicitura che avevamo insomma discusso insieme, e coloro che prestano la propria attività professionale e lavorativa in modo prevalente, cioè poteva essere, avevamo fatto l'esempio dell'insegnante di scuola che non è residente nell'Unione Terre d'Argine ma presta la sua attività presso l'Unione. Il fondo, allora, l'anno scorso è stato il primo anno in cui siamo partiti, e per gli ultimi mesi dell'anno, da quando eravamo partiti, avevamo stanziato a bilancio 5.000 euro. In realtà quei 5.000 euro sono rimasti, perché comunque siamo partiti con le domande a novembre del 2018, poi in realtà potevano essere fatti per eventi retroattivi, cioè che erano successi fino a 90 giorni prima, e quindi vi ho portato appositamente quei dati dove nei primi sei mesi di funzionamento, anche se a cavallo di un anno, sono stati circa 4.100 i soldi spesi per risarcire queste persone. In realtà il fondo di quest'anno prevede uno stanziamento di 20.000 euro, dove comunque si era sempre anche detto, nel caso in cui terminasse il fondo, non è che non risarciamo più, ma integriamo l'attività del fondo.
Quindi questa era la domanda relativa al fondo. Invece per quanto riguarda il lavoro sommerso, in realtà ha ragione, quest'anno non sono esplosi i numeri, sono nei controlli della legalità, quelli che dicevo dei controlli commerciali sulla tutela della legalità, e devo dire che sono sempre numeri molto piccoli, perché purtroppo questo tipo di controllo, come ci dicevamo lo scorso anno, sono molto complicati, perché la parrucchiera abusiva lavora nella propria abitazione e quindi richiede, e cose che abbiamo fatto anche appostamenti, o l'estetista, appostamenti di ore e ore, devo dire che però i risultati non sono stati particolarmente entusiasmanti, insomma. Comunque i numeri sono ricompresi nell'attività relativa ai controlli commerciali, ecco.
Grazie. Ci sono altri dubbi, domande? Prego, consigliere Zironi.
Ma in merito all'ultima osservazione e al problema sollevato dalla Nazarena, in realtà io mi sono chiesta e chiedo a voi. Io abito in Via Grandi, e davanti a Via Grandi tutte le mattine alle 6:30, 7:00 ci sono circa 30 ragazzi che vengono caricati da dei camioncini di imprese edili, e mi risulta che vengano pagati con delle cifre da ridere. Questo in altri paesi, verrebbe chiamato caporalato. E io voglio sapere se questo problema a Soliera è un problema che non esiste o se non lo vogliamo vedere. Vi dico questo perché poi io ho avuto modo di informarmi su una persona, perché dovevo sapere se era in regola, se lavorava, eccetera, per un affitto, e io lo vedo tutte le mattine che sale, ma in realtà questa persona non risulta essere iscritta a nessuna società, ditta, eccetera. Probabilmente questo non è nel momento, nel luogo, nella sede per discutere di questo fatto, che però è un fatto che secondo me andrebbe verificato e discusso in un'apposita commissione, se siete tutti d'accordo, perché non possiamo far finta di niente. Non sono io che non so chi deve, io li vedo perché molte mattine torno a casa presto, alle 6:30, 7:00, e alle 7:30 non c'è più nessuno, quindi come li vedo io, credo che li vedano anche altre persone. È un problema, credo, che non possiamo sottovalutare, e non possiamo far finta di niente. Poi magari sono tutte persone in regola che prendono la giusta ricompensa, eccetera, eccetera. Però io mi sono informata presso un patronato e mi hanno detto no, questa persona non risulta essere una persona che gli versano i contributi, eccetera, 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 eccetera. Insomma, quindi ripeto, in altri paesi avrebbe un nome ben preciso questo fatto. Ci riempiamo tanto la bocca di legalità, mafie, non mafie, eccetera, eccetera, eccetera. Direi che probabilmente è il momento un attimino di cominciare a considerare questo fatto, perché poi la crisi ha portato, adesso voglio dire, c'è tutto un contesto che ci sta sotto, perché con la crisi dell'edilizia molte ditte hanno licenziato, non possono neanche magari assumere i dipendenti, non si possono più utilizzare i voucher, quindi possiamo cercare, possiamo parlare di queste cose per una giornata intera, di tutti i problemi che ci sono, però mi sembra che il problema non vada comunque sottovalutato. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Zironi, prego comandante se vuole rispondere.
Grazie mille consigliera, per due ragioni, perché questo intervento mi consente di fare un collegamento intanto con quella banca dati della legalità, dell'osservatorio della legalità di cui vi raccontavo prima. È una banca dati che è in progress, la utilizziamo per fare dei test.
sta già dando qualche frutto e non dico che risolveremo il problema, però già questa banca dati è uno strumento legato al contrasto della criminalità organizzata e della mafia che mi sembra sia veramente coerente con il fenomeno che dice lei. Dopodiché la ringrazio anche della segnalazione che ci ha fatto, perché proveremo a fare gli accertamenti del caso. La Polizia Municipale nel nostro territorio non lavora H24, ma prende servizio certo alle 7.25 e smette il servizio all'1.30. Questo non vuol dire che davanti ad appositi e a problemi che ci vengono segnalati si possano anticipare dei controlli. Controlli che in primis potrebbe non fare la Polizia Municipale, ma potrebbe farli congiuntamente con la Guardia di Finanza. Quindi questa segnalazione per noi è molto importante, è interessante, anzi spesso magari queste segnalazioni vengono fatte magari sui social, su Facebook, anziché rivolgersi direttamente agli organi di polizia. In questo caso io la ringrazio per la segnalazione e vediamo di prendere in considerazione il problema. Grazie.
Grazie, dottoressa Tinti. Se non ci sono, prego, consigliere Bonora.
Grazie, presidente. Io volevo chiedere una cosa, visto che dopo parleremo anche di SETA, e chiedo se è nelle competenze della APM fare delle verifiche, quanto ci segnalano i genitori, non so se questo corrisponda a completa verità, sugli autobus che la mattina e al pomeriggio sono super stipati, a quanto mi dicono sopra con il numero degli occupanti sopra quanto consentito, se sono stati fatti se è nelle vostre competenze, se sono stati fatti dei controlli. Grazie.
Allora, diciamo così, mi aspettavo la domanda sulle gite scolastiche, nel senso che la Polizia Municipale fa controlli a chiamata da parte delle scuole sugli autobus, sulle gite scolastiche, quando ci segnalano che un pullman o magari l'autista non corrisponde con quello segnalato, quindi facciamo questo. Potrebbe essere competenza della Polizia Municipale queste tipologie di controlli. Considerate che sono controlli abbastanza complessi, perché richiedono il fatto di avere a che fare con dei minori che dovrebbero scendere dall'autobus, che ritarderebbero, insomma, abbiamo avuto segnalazioni in questo campo, abbiamo utilizzato il nucleo antidegrado perché in Borghese si potevano fare meglio alcuni sopralluoghi, in realtà non abbiamo accertato violazioni di questo tipo, qualche controllo ma non fermando l'autobus e contando le persone. E facendo scendere le persone, ok? È stato segnalato anche a SETA questo problema e mi pare che a fronte di un sovraffollamento dei mezzi abbia aggiunto anche qualche corsa, perlomeno questa era l'informazione che avevo io, proprio per evitare questo problema.
Grazie. Prego, consigliere Abate.
Grazie. E a proposito di ragazzi, invece io in realtà mi voglio complimentare, perché anche se l'anno scorso, dopo aver presentato una mozione in cui richiedevo una presenza abbastanza costante davanti in particolare alle scuole medie, dove i ragazzi possono uscire dalle scuole anche senza essere accompagnati da un adulto che li attende, a differenza delle scuole elementari, in quel contesto non ci si era presi l'impegno perché la cosa diventasse formale, però in realtà io che vado a scuola tutti i giorni e i vigili sono presenti ora. Ed è stato un monito, non vediamo più delle cose strane, genitori che litigano, bambini in pericolo e cose che parcheggi impazziti, e adesso in realtà le cose per me funzionano molto meglio, quindi io volevo ringraziare. Grazie.
Grazie consigliere Abate. Abbiamo esaurito. Il sindaco chiede la parola, prego. Aveva bisogno il consigliere Zironi? No, prego sindaco.
Sì. Prima di tutto per fare un ringraziamento per le relazioni che abbiamo ascoltato, perché testimoniano di un lavoro intenso fatto in profondità e con la capacità di essere rendicontato puntualmente, che significa che quando, diciamo così, si fanno le cose ma non si è in grado di spiegarle, c'è qualcosa che non funziona, no? Invece quando si è in grado di rendere conto puntualmente di quello che sono le attività svolte, poi si può condividere o meno che sia stato fatto tutto quello che era necessario, ma sicuramente è un indice molto significativo di un lavoro svolto con professionalità, dedizione e attenzione, cioè quindi con la preoccupazione, come ogni buon servizio pubblico, che gli effetti che produce siano ben sotto controllo e rendicontabili. Solo alcune osservazioni generali, cioè è cambiato molto l'attività della Polizia Municipale nel corso di questi anni. Io ho un po' di tempo che ascolto le relazioni che vengono tenute dai comandanti che si sono susseguiti anche l'anno che ha preceduto, Lorella e Susi. Beh, erano molto più centrate sul capire quali erano le strade dove succedevano più incidenti, diciamo così. Adesso voglio essere estremizzare, no? Cosa che è ancora un elemento di attenzione ancora oggi, ma sono tante le attività di cui abbiamo discusso e su cui anche i consiglieri sono intervenuti. È cambiato molto il ruolo della Polizia Municipale perché è cambiata molto la società. Sicuramente negli ultimi anni, diciamo, al di là della questione che riguarda la sicurezza stradale, tutto quello che attiene alla sfera della sicurezza o comunque della convivenza civile, del degrado, dei fenomeni che intervengono intorno alla legalità economica, hanno un grado di attenzione, di preoccupazione, di allarme da parte dei cittadini che hanno richiesto una trasformazione delle attività del corpo di Polizia Municipale. Tutto questo senza poter contare su un organico maggiore. Anzi, insomma, si è rischiato un'erosione, perché anche solo quei processi di pensionamento, mobilità, cioè cose, diciamo così, di tutti i giorni, tra virgolette, si è rischiato che siano calati gli agenti invece di aumentare, cosa che sarebbe stata opportuna. È stato miope non escludere da parte dei governi che si sono susseguiti nel corso degli anni, non escludere il corpo di Polizia Municipale dai meccanismi che riguardavano generalmente il turnover nella pubblica amministrazione, cioè la cura dimagrante, diciamo così, della pubblica amministrazione, che ha prodotto degli effetti, almeno dal punto di vista economico, perché come vedete sempre quando parliamo di bilancio abbiamo meno problemi di qualche anno fa a chiudere i bilanci, perché insomma a forza di non assumere le persone che sostituire le persone che vanno in pensione o che sono, che per qualche motivo non lavorano più con noi, diciamo così che la spesa di personale si è ridotta, sarebbe stato, penso, coerente con la questione generale che ho enunciato in precedenza, escludere gli agenti di Polizia Municipale da questo genere di condizione, cioè, perché intorno invece alle tematiche che riguardano la sicurezza c'era senz'altro un sentimento di maggiore incisività, presenza e capacità di essere sul pezzo. È stato tentato di fare comunque, anche con lo sforzo, diciamo così, di produrre anche innovazione nel modo in cui si sta in campo. È stato citato il fondo di vittime di reato, che è svolto insieme al controllo di vicinato, che è un'altra attività molto significativa, che estende la capacità di governo della sicurezza del territorio semplicemente con lo sforzo di coinvolgere migliaia di cittadini attivi in questo senso. Si può dire più o meno lo stesso per semplificazione per quanto riguarda gli assistenti civici. Sono due componenti, diciamo così, che hanno cambiato il modo in cui la Polizia Municipale agisce, non soltanto direttamente agendo sui propri, contando sui propri agenti, ma anche entrando in relazione, suscitando processi di collaborazione e partecipazione da parte dei cittadini volontari, quindi questo è un modo di qualificare il lavoro degli agenti, ma anche istituendo il nucleo antidegrado, che è, diciamo così, l'arma in più che permette nella polizia giudiziaria, per quanto riguarda le questioni che riguardano la sicurezza del degrado, di essere incisivi, ma in più con l'osservatorio per la legalità, che è un'attività che comunque ha iniziato e darà frutti importanti, perché tutte le tematiche legate alla legalità economica si contrastano anche in questa misura, no? Avendo un cruscotto che è in grado di accogliere segnalazioni in modo competente e qualificato, cioè incrociando tanti dati, tanti elementi, come diceva prima anche la consigliera Zironi, che permettono anche, senza indagini particolarmente approfondite, di avere già un quadro, diciamo così, che prima di fare le indagini già ci fa definire quali sono gli elementi da attenzionare, no? Se una persona combina una situazione patrimoniale incoerente con quella reddituale, una situazione che riguarda le proprie utenze incomprensibile dal punto di vista della vita di una residenza civile, quindi vuol dire che c'è un'attività economica, oppure, diciamo così, ha un cursus sanzionatorio importante, lo combina, insomma ci sono tanti elementi che possono darci una fotografia importante e fare, come dire, convergere le nostre attività investigative o anche quelle di altre forze di polizia, mica solo quelle della polizia municipale, verso i soggetti che sono più, come dire, a rischio. La collaborazione con le altre forze di polizia è un altro tema strategico per quando si parla di questioni che riguardano la sicurezza. Io ho avuto modo, sto avendo modo di occuparmene perché svolgo anche la funzione di assessore alla Polizia Municipale, alla Sicurezza e alla Legalità dell'Unione Terre d'Argine, quindi molte delle iniziative di cui sto parlando ho modo di conoscerle da vicino perché sono le anche promosse, intraprese e coordinate dal punto di vista dell'Unione tutta. E secondo me in questo momento, se non c'è un particolare allarme sociale rispetto alle questioni più, come dire, legate alle rapine, agli omicidi, sulla criminalità più incisiva, sicuramente perché contiamo su un territorio che ha ancora qualche elemento di civiltà diffuso, e c'è anche un ottimo rapporto di collaborazione con le forze di polizia, cioè che sono carabinieri, polizia eccetera, sono senz'altro forze su cui possiamo contare sia come cittadini che come istituzioni. Devo dire che, insomma, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, preferirei che questo rapporto non fosse legato soltanto a questioni di buon vicinato, di capacità di coordinamento, di relazione che i singoli comandanti istituiscono nel loro buon, come dire, vivere, ma che fosse sancito con più forza da un patto, patto per l'Unione Terre d'Argine Sicura, di cui abbiamo parlato in Unione varie volte e che con la Prefettura contiamo ancora di poter sottoscrivere. Questo come possiamo, come contiamo di poter dare corso a quel grande progetto di videosorveglianza 2.0, non so per, come dire, anche io fare un po' di comunicazione friendly, che abbiamo già finanziato in Unione Terre d'Argine perché ci abbiamo messo 2 milioni di euro di economie dell'Unione, sono tanti, e auspicherei da amministratore ma anche da cittadino di questo territorio che non fosse tenuto in frigo per ragioni poco comprensibili legate all'azione della Prefettura, che non ho capito bene quando aspetta a chiamarci per dirci se vogliono valutare questo progetto, che noi abbiamo già pagato e valutato uno studio di fattibilità tecnicamente adeguato e l'abbiamo finanziato. Quindi stiamo aspettando che ci dicano che possiamo procedere. È un peccato perché con tutta, diciamo, la pressione che c'è da parte delle comunità su questi temi, avere i soldi nel cassetto e il progetto anche che aspetta qualche validazione di tipo burocratico mi dà molto fastidio, sinceramente, e anche credo che, come dire, di incontrare in questo un sentimento diffuso, no? Come dire, di un conto se fossimo inadempienti perché non ci sono le risorse o meno, ma a soldi stanziati, a progetto attivato, credo che, come dire, qualche settimana si possa ancora attendere, poi bisognerà battere un colpo forte anche con la Prefettura, che deve, come dire, dare il via libera a questo progetto, perché ricordo che la videosorveglianza, che non è la panacea di tutti i mali, ma ha avuto in questi anni degli sviluppi tecnologici molto significativi, come è evidente, sia in ordine al tema della maggiore qualità che i dispositivi di videosorveglianza hanno. Un cellulare di 10 anni fa e un cellulare di oggi fanno delle fotografie diverse, lo sappiamo tutti, così come una telecamera montata 10 anni fa e una telecamera ad alta risoluzione che si può comprare oggi sono imparagonabili dal punto di vista dell'efficacia, per cui tanta della, diciamo così, senso comune che tutti abbiamo che videosorveglianza c'è, ma poi quando vai a vedere le immagini tante volte è inutile, molta parte di questo senso di inutilità non potrebbe essere superata da dispositivi aggiornati, cosa che abbiamo già finanziato, valutato eccetera eccetera, così come l'estensione dei punti è un elemento che andrebbe ancora a vantaggio della nostra capacità capillare di videosorvegliare il territorio, ma forse ancora più importante di tutte queste innovazioni è il sistema dei varchi, a proposito di tecnologia, perché avere, se non ricordo male, 40-50 varchi su tutta l'Unione che perimetrano tutti gli accessi dell'Unione Terre d'Argine con un sistema fisso che traccia tutti i veicoli che passano ed è in grado in tempo reale di collegarsi alle banche dati anche delle forze di polizia, considerando che quindi svolge una gamma di funzioni che passa dal contare quante macchine passano in un incrocio, cosa utile anche per pianificare le strade, lo sviluppo urbanistico, l'inquinamento, gli accessi, eccetera, eccetera, fino a beccare Igor, come si chiamava, l'assassino più pericoloso del mondo, diciamo così, è una gamma di opportunità che dovremmo avere a disposizione, che possiamo avere a disposizione, che abbiamo valutato e siamo pronti a fare la gara. Io la voglio fare, insomma, credo di parlare a nome di tutti i cittadini di questo territorio dell'Unione Terre d'Argine, perché insomma è un'opportunità decisiva in più, un intero territorio, non solo di Iera, tutta l'Unione Terre d'Argine, che non ha nessuna strada a cui si può accedere se non passato sotto un varco. Beh, insomma, diciamo che è un bel biglietto da visita dal punto di vista del presidio attivo del territorio, quindi anche di risposte che io auspico possano venire in termini anche preventivi e non anche repressivi, ma insomma, diciamo così, che per quanto attiene il tema della sicurezza significa farsi parte attiva. L'abbiamo parlato mille volte di sicurezza, siamo un ente locale, non abbiamo il monopolio dell'uso della forza come lo Stato, però insomma la nostra parte cerchiamo di farla. Per quanto sta in noi, non siamo la magistratura, non siamo nei carabinieri, della polizia, ma cerchiamo attivamente di promuovere tutte quelle politiche, tutte le iniziative che sono utili a poter garantire la maggior sicurezza possibile per quanto sta in noi sul nostro territorio. Ci vogliamo investire delle risorse, investire le migliori professionalità, per cui credo che dovremmo continuare in questa strada, anche se sappiamo che, come dire, è uno sforzo che facciamo, diciamo, in direzione ostinata e contraria. Quindi ancora un ringraziamento a Lorella e a Susi e a tutti gli uomini e le donne che sono attivi sul nostro territorio per garantirci maggiore sicurezza.
Grazie Sindaco, grazie Dottoressa Susi, grazie Comandante Magnani.